trattare questo ultimo passaggio, devo dire in particolare che oggi ho saltato, mi sembrava lungo, no? Per il Vangelo di oggi, però è significativo di questo. Quando Gesù chiede agli apostoli, ma voi chi dite che io sia, no? Se andate a vedere il passo parallelo di Luca, voi troverete che Gesù si è preparato con la preghiera a questa domanda. Cioè passa la notte in preghiera, e gli apostoli vedono come Gesù prega e poi fa questa domanda. E, allora, la mia annotazione è di questo tipo. È da dentro la preghiera che scaturiscono domanda e risposta, perché le domande e risposte, quelle vere, non sono curiosità intellettuali, ma riguardano la verità di cui ha bisogno il cuore per vivere. E solo nella preghiera il cuore può lambire quella verità. Allora, evidentemente per Gesù la domanda che fa nasce dalla volontà di fedeltà al Padre. Lui sta come istruendo i discepoli a intuire chi in verità è, qual è la via che è tracciata per lui. E questo fa riferimento proprio al volere del Padre. Nascono nella preghiera, anche per Gesù, perché qui, proprio in questo spazio di preghiera, si esprime tutto il contenuto di intimità che quella volontà di fedeltà comporta. Ma la fedeltà per Gesù è sempre esprimere quel volere di benevolenza del Padre per noi. Pensate, a Getsemani uguale. Noi siamo sempre portati a pensare, come dire, in termini individuali. Invece la preghiera è una questione di persona, non di individuo. Nel linguaggio comune è sempre la stessa cosa, ma non è così. Allora, quando noi ci riteniamo individui, noi siamo individui perché io sono staccato da te. Lo spazio che occupo io, tu non lo puoi occupare. In questo senso siamo individui. Invece persona allude a un altro principio, cioè è che l'uomo è in quanto vive i rapporti, è in quanto vive comunione. Allora, tutte le domande della preghiera, e quando si parla di intimità, quando si parla di fedeltà, non è mai in rapporto all'individuo, è sempre in rapporto alla persona. Gli apostoli, per poter cogliere il senso della domanda di Gesù, che nasceva dalla preghiera, hanno dovuto vedere Gesù che prega e aver desiderio anche loro di poter vivere quell'intimità. Quando Pietro ha dato la risposta, Gesù sapeva che non è che ci fosse tutto di lui in quella risposta. Tanto che nel proseguo del racconto, quante volte Pietro prende ancora la distanza dal suo maestro. Però Gesù sa che con quelli, come dire, con quelle istruzioni che dà via via, fortifica, sostiene, guida gli apostoli al suo segreto. Il principio è questo: dovete concedere al vostro cuore tempo e pazienza perché il desiderio di Dio vi conquisti. Non si fa in un colpo solo. Cioè, le cose di Dio si possono manifestare all'improvviso, con una, non so, tipo con un attimo folgorante, ma hanno bisogno di tempo e hanno bisogno di situazioni varie, perché gli effetti di questo di questo attimo fulgurante possono diventare vera, vero possesso, vera, vera assimilazione. Allora, anche quando fate fatica a vincere, stavolta dico un difetto, non dico un peccato, quando siete confrontate con una vostra fragilità e si ripete sempre, ricordate, non siate aspre con voi, perché più voi siete aspri, più è come se rivendicate qualcosa da voi, ed è come se non tenete conto di questa legge. Occorre pazienza e tempo per assimilare la rivelazione di Dio. Volevo solo aggiungere questo, che stamattina non ho potuto. Invece, il terzo passaggio, che sarebbe la terza volta che Gesù annuncia la sua passione, avviene dopo la richiesta che fanno i due apostoli del vogliamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra nella gloria. Allora, quando la Chiesa fa annunciare nella liturgia questo brano, l'abbina a quello che noi solitamente chiamiamo il quarto carme del servo di Yahweh. È la quarta volta che viene descritto il servo di Dio, e siamo al capitolo 53 di Isaia, là dove si dice, no, che è pieno di dolori, che ha dovuto, come dire, ve lo leggo brevemente. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Però l'allusione è alla sofferenza del servo, sofferenza che è il Signore stesso che vuole per il suo servo. La cosa che è strana è che rispetto a questa lettura, che dovrebbe suscitare come una specie di, come dire, non solo di dolore, ma come di timore, no? Invece la Chiesa fa leggere il Salmo 32, che ha tutto un altro significato, in particolare e tra l'altro è il versetto che si usa nel Salmo responsoriale, si dice: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Questo è il versetto 11 del Salmo 32. Penso che voi non lo sappiate, però questo versetto è alla base di tutta la teologia dell'incarnazione, che i grandi padri antichi, in particolare Massimo il Confessore, ne hanno fatto come, perdonate la parola difficile, come la frase in esergo, cioè quella che dà la prospettiva di tutto quello che tu pensi. Gli riporto anche un pensiero di questo Massimo il Confessore. Con volontà, noi traduciamo disegno, ma lo stesso, no? Ma il disegno del Signore, la volontà del Signore, no? Sussiste per sempre. Intende l'ineffabile abbassamento del Figlio unigenito per la divinizzazione della nostra natura, in ragione della quale ha posto i confini ai secoli. Il che significa che tutta la nostra vita, dal punto di vista religioso, dal punto di vista dell'adesione a Dio, si svolge nello spazio che è venuto fuori dall'abbassamento del Figlio. Noi non neanche ci rendiamo conto di questo. E quando dice i progetti del suo cuore per tutte le generazioni, dice i progetti o i pensieri, no, del suo cuore, intende i principi della provvidenza di Dio che stabilisce la nostra vita. Noi siamo collocati, e questa è la ragione profonda della non solo non serve, ma è contrario al nostro essere creature, tutta l'asprezza che usiamo contro di noi. L'abbassamento del figlio è lo spazio nel quale noi uomini siamo collocati per imparare l'amore di Dio. E tutti gli eventi della vita, noi abbiamo parlato solamente di prove, tentazioni, quindi tutti gli eventi della vita sono retti dalla provvidenza di Dio che ci vuole partecipi del frutto che quell'abbassamento ci ha procurato. Ve lo ripeto. L'abbassamento del figlio, quindi è il figlio di Dio che si fa uomo. Quello che vi dicevo stamattina, quando noi spieghiamo il dolore, la sofferenza, anche rispetto a Gesù, che ha dovuto soffrire solo per vincere il peccato, è una spiegazione parziale. La sofferenza non è legata al peccato, perché sennò nella vita le grandi sofferenze che ci sono dovrebbero essere, come dire, una condanna. Allora, l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo. È la creazione stessa del mondo che comporta l'immolazione dell'agnello. E si parla sempre in rapporto all'amore di Dio per noi. Nell'icona della Trinità, i tre angeli che sembrano con la testa inclinata, come sono in dolce colloquio. In colloquio per che cosa? Quello che noi sappiamo, l'unica cosa che noi sappiamo, è che sono in colloquio rispetto alla salvezza dell'uomo, rispetto all'amore di Dio per l'uomo. Non c'è un altro tema, un altro argomento dei pensieri di Dio, ma noi siamo così distanti da questo. Allora, l'abbassamento del figlio è lo spazio nel quale noi siamo collocati per imparare l'amore di Dio. E tutti gli eventi della vita sono retti dalla provvidenza di Dio che ci vuole partecipi del frutto che questo abbassamento ci ha procurato. Quando Gesù, alla fine della spiegazione ai discepoli che si erano arrabbiati perché i due loro compagni volevano essere sul predellino più grande, più alto, dice: il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Noi abbiamo un modo fin troppo non materiale ma materialistico di comprendere cosa vuol dire dare la vita in riscatto. Non è che siccome dovevamo morire noi paga lui. Queste sono le spiegazioni che non so quanto di verità abbiano dal punto di vista del Vangelo. Invece il riscatto è: noi siamo veramente schiavi del peccato. Allora, la morte di Gesù ci ottiene la liberazione nella nostra dignità di figli, nella nostra dignità di creature. E ricordate, un atto di amore per il prossimo, se non libera la sua dignità di persona, questo atto di amore è un potere che noi esercitiamo. È come dire, io sono assai più fortunato di te che posso perfino amare te. Se facciamo così, noi opprimiamo tutti. A furia di fare le cose buone, non ci accorgiamo neanche di opprimere. Invece, l'atto buono è quello che fa come Gesù, dà la vita in riscatto, cioè libera la nostra vita nella sua dignità. Tanto che chi risponde all'amore non è chiamato a rispondere a noi, ma a diventare anche lui capace di vivere l'amore. Non nei nostri confronti, ma lui per altri. Quando i rapporti sono giocati così, noi ci aiutiamo a liberare la dignità di creature. testimoniamo lo splendore della presenza di Dio in mezzo a noi, se no, no. La sofferenza del figlio, prego.
Volevo capire bene cosa intende per dignità di persona.
È quello che è essere grati di essere creature e non dipendere da nessuno. Ma non nel senso di superbia, eh? Nel senso di non essere mai attaccati al carro del malvagio. Io ricevo il male, se io voglio rispondere, mi attacco a quel carro. Per quanto io abbia ragione, io servo il principe di questo mondo. E da un certo punto di vista, nella luce del Vangelo, è veramente, come dire, drammatico. Però è l'unica vera consolazione per il nostro cuore, perché noi in realtà non vogliamo dipendere da nessuno, ma non nel senso di essere superiori. Infatti il Vangelo parla sempre di state sottomessi, siate miti. Perché? Perché se voi siete sottomessi vuol dire che il cuore è riempito di qualcos'altro di ben più grande. Se invece voi volete mettervi sempre in rapporto ai vostri fratelli, quando un vostro fratello vi fa del male, voi sarete sempre dipendenti dalla sua malvagità, se non altro nella memoria, se non altro, ma non resta solo nella memoria. Allora, quando Gesù dice che dà la vita in riscatto, vuol dire che libera il nostro cuore nella sua dignità, tanto da farlo splendere di questa capacità di vivere l'amore senza dipendere dal male. Questa. La sofferenza del figlio va intesa così: se su di noi viene e lo percepiamo l'amore del Signore, non ci saranno più contese e divisioni tra noi, perché i cuori sono conquistati allo splendore del suo amore che si rivela nel Cristo che patisce e muore per noi. Questo è il progetto di Dio che non viene mai meno, non c'è nessuna forza, nessun potere, nessun evento che possa distruggere questo. Noi non ci crediamo, peggio per noi però, perché il credere a questo libera il nostro cuore. E qui capite ancora di più che non è in ragione della nostra generosità, delle nostre virtù, è proprio in ragione dell'apertura del nostro cuore al dono di Dio. E se è dato a me, è perché da me risplenda per tutti, perché tutti riguarda e a tutti si volge, si dirige, diciamo, è indirizzato. Allora, quando i due apostoli fanno questa richiesta, no? Già vi dicevo, guardate che non la fanno da persone vanesie, cioè vuote. Io voglio essere lì, ma senza sapere quello che comporta. Loro lo sanno. Difatti Gesù lo riconosce. Voi siete capaci di bere il calice che io bevo. Però dice, ma non sta a me concedere questo, no? È un segreto del Padre. Per noi, cosa vuol dire questo? Se potessimo capire profondamente questo, saremmo veramente sulla strada della libertà. Allora, Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Quel nesso non è che non c'è, ma è custodito solo da Dio. Se noi lo perseguiamo, sovvertiamo tutto quanto. Ne scaturirebbe un fraintendimento colossale. Dio è adorato per se stesso, non per aver qualcosa, neanche la cosa più bella. Posso, poi però no, non sparatemi, neanche per la nostra salvezza. Ci sono dei mistici, se Dio mi mandasse all'inferno, ma vuole mandarmi lui, io sono contento, naturalmente. Voi non avete mai letto i detti dei mistici musulmani? Ci sono delle espressioni, ma così potenti, che tu dici, oh la miseria. E noi che riconosciamo il dono del Signore, neanche lontanamente abbiamo il coraggio di credere in maniera, come dire, proprio sincera all'amore del Signore. Dio va adorato per se stesso, va amato per se stesso. Allora, non è vero che non c'è il collegamento. Pensate a tutto il discorso che fa la Chiesa sulle opere che riceveranno un merito, no? Dio giudicherà in base alle opere, no? Ma guai a voi se fate un'opera in funzione del merito. Quel merito resta nascosto in Dio. Noi sappiamo che c'è, ma guai a metterlo noi. Faremmo come questi discepoli. Voglio star lì. E Gesù dice, no, no. Sarete anche capaci di sopportare il peso di, ma non sta a me. E questo per eliminare ogni tipo di fraintendimento tra l'anima e il suo Dio. Allora, forse, qui potete intuire la verità che Gesù vuole illustrare, verità a livello del cuore proprio, no? Abbinando quell'altra espressione che è piuttosto misteriosa. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Normalmente la domanda è, allora se io non accetto il Signore, il Padre non mi ha attirato. Chiuso. Essere mossi dal Padre significa condividere l'amore di benevolenza che in quel figlio ci raggiunge e ci fa riposare. Non si può desiderare altro. Essere mossi dal Padre significa accogliere il suo amore per tutti che passa da noi, tramite noi. Se io voglio altro rispetto a questo, io vuol dire che mi servo di Dio per i miei interessi. E guardate che Dio non è un idolo, non si può domesticare. O prendete tutto, se no in parte resterete fregati. Se invece prendete tutto, allora siete le persone più libere e felici. Gesù rimanda a questa assolutezza della vera devozione, della vera adorazione, del vero servizio a Dio, della vera sequela. Allora, i discepoli, gli altri, diciamo, i compagni, sono irritati da questa cosa e lì entra davvero la gelosia. Allora Gesù risponde: chi vuole diventare grande sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, come spiegavo prima. La domanda che può guidarci nella prospettiva da considerare è: perché essere grandi comporta dover servire? Oppure potreste farvi anche l'altra domanda: perché l'umiltà ottiene ciò che la grandezza soltanto sogna? Allora, è qui che vale quel riferimento che il Padre attira. Servire significa solo, ma è un solo bello consistente, significa solo compiere quella volontà di benevolenza del Padre nei confronti dei fratelli, che in Gesù si realizza perfettamente. Allora, compiere la volontà di benevolenza significa far risplendere comunque, in qualsiasi condizione, in qualsiasi circostanza, quell'amore di Dio, diciamo, per gli uomini, in cui si radica la loro dignità e la loro libertà. Per il discepolo di Gesù si tratta di realizzare una grandezza che sa liberare la dignità degli uomini, rivelando loro che non sono soltanto un oggetto di amore, ma un soggetto di amore. Loro sono chiamati a loro volta non a ricevere, ma a essere attivi nell'amore. E difatti non c'è trasmissione di esperienza di fede senza rendere capace l'altro a sua volta di trasmettere esperienza di fede. La catena avviene in questo modo. Non è un legarsi a vicenda. Io amo te, tu ami me e noi mostriamo qualcosa. No, io amo te perché tu possa amare l'altro, perché l'altro possa amare. È una catena che è aperta, perché deve essere rivolta a tutti. Se io amo te per avere qualcosa io, già non esprimo più questa volontà di benevolenza. Già non sono più attirato dal Padre. Non so se riesco a... Se riesce... Allora, il servire procura questo riscatto, è che libera la dignità degli uomini e fa risplendere la presenza del Signore. Mi ricordo una volta una volontaria che era andata a trovare, era in Camerun, una persona anziana, no, veramente abbandonata, no, che viveva in mezzo a stenti ma anche malattia, sporcizia, cioè era proprio abbandonata. Nessuno andava a trovarla. Lei si presenta, no, in questa capanna, riesce a farsi un po' di posto e sta... come dire, mette un po' a posto, ma sta proprio, sta lì, no? E mi ha detto, mi diceva, no, che la cosa che più l'ha colpita, no, non è che questo signore, no, questo anziano, non ha ringraziato lei che come dire, è stata buona. La cosa che l'ha proprio colpita è la frase è: oggi Dio mi ha visitato. Cioè non è più in gioco la faccia, è che Dio mi ha visitato. Lei non cercava qualcosa e lui non aveva chiesto niente. Oggi Dio mi ha visitato. Forse noi non abbiamo più neanche l'umanità pronta per cogliere questo, ma è esattamente il senso del servire liberando la dignità. Cioè rendi l'altra persona totalmente dignitosa. E non è più legata a te. Se il servizio non porta lì, vuol dire che nel nostro servire abbiamo messo troppo mondo, troppa mondanità. Quello che il Papa spesso dice, no? E non pensate alla mondanità perché io voglio avere una macchina bella, perché voglio fare carriera. Non è solo questa. È anche la modalità di servire, diciamo, il gregge, ma in funzione della propria grandezza. Non libera nessuna dignità, non viene messo in risalto la bellezza, diciamo, chiamiamo anche la dolcezza, della presenza di Dio. E tutte le persone lo sentono, nessuno va a scuola a imparare questo, lo si sente. Allora ho provato a tradurre, no, l'espressione che usa Gesù, potete bere il calice che io bevo? Allora è come se chiedesse, potete stare solidali con il desiderio di Dio verso gli uomini e contemporaneamente stare solidali con l'umanità, di modo che il suo amore risplenda liberatore per voi come per loro? La posta in gioco del servire è questa: servire da regine, non da servo. non da sguattere. Un'altra piccola annotazione. In questo brano di Marco, allora si dice: tra voi non è così. Chi vuole diventare grande sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo sarà schiavo. Allora, rispetto alla grandezza vale il servizio vicendevole, sarà vostro servitore. Rispetto al primato, tu vuoi essere il primo, no? Vale l'essere ultimi nel senso di essere schiavi di tutti, non neanche servi, schiavi. E vi ripetono quello che è cioè l'immagine di Gesù nell'ultima cena, che si mette il grembiule da schiavo. E vi ricordo ancora quello che vi ho accennato forse il primo giorno, no? Siccome anche prima ho parlato di questo abbassamento del figlio, no? L'abbassamento non è soltanto che da qui viene qua e noi ci troviamo qua, ma da qui va di sotto. L'abbassamento è costante. Allora, da figlio di Dio si fa figlio dell'uomo, da figlio dell'uomo si fa servo, da servo si fa schiavo, da schiavo schiavo di tutti, no, schiavo degli schiavi. Come vi dicevano, nell'antichità anche gli ebrei potevano essere, diciamo, venduti come schiavi, no? Però allo schiavo ebreo era consentito rifiutarsi di lavare i piedi al padrone. Gesù è esattamente quello che fa. Lo fa da ebreo, lo fa da schiavo, accettando di fare anche quello che agli ebrei era consentito rifiutare. Noi non cogliamo più questa discesa e immaginiamo che l'abbassamento sia un fatto di avviene una volta perché lui da figlio di Dio diventa figlio dell'uomo e finito. Invece l'abbassamento è un movimento costante di rivelazione di Dio ed è per questo che man mano che noi siamo servi, ci sottomettiamo, siamo l'ultimo nel senso di servire, noi siamo dentro questo abbassamento, ma l'abbassamento per godere la rivelazione di Dio. Ecco quando dicevo, da regine bisogna servire. Il servire non è finalizzato a niente, non è che se io mi servo, se servo un povero mi faccio dei meriti. Il servire è in funzione di gustare la manifestazione dell'amore di Dio al mio cuore. E la cosa che si vede bene, no? È quando un fratello mi viene contro, io voglio ristabilire il mio diritto, ho tutte le ragioni, ma perdo il mio Dio. Se noi praticassimo questo in economia, io non discuto con un altro che mi ha preso 100 lire e alla fine della discussione, no 100 lire, 100 euro, vabbè, 100 euro, e alla fine della discussione io ne devo sborsare 1000. Chi lo farebbe? Noi nello spirito e nel nostro cammino facciamo sempre così. Pensiamo di dover avere 100 euro e ne buttiamo via 1000. Sempre così. Oh, ma prima o dopo non possiamo rinsalire? Prima o dopo non possiamo farci un po' più furbi? Questo sarebbe la... Cioè, secondo me, no, in questo c'è proprio un po' il cuore, no, della rivelazione di Gesù. La cosa bella è che quando un cuore sta aperto a questo, non ha alcun motivo, proprio alcuno, per ritenere qualcun altro inferiore a sé. Non c'è proprio alcun motivo. quando tu percepisci questo, non fai più alcuna battaglia con nessuno, perché comunque l'altro si rapporti a te, per te è sempre occasione di manifestazione dell'amore di Dio. Allora, se ti risponde con amore, non hai che da essere grato. Se ti risponde con ira, non hai che da scoprire l'amore di Dio. Sempre. E quello che ci manca è la percezione di quello spazio che dicevo prima, no? Lo spazio di vita spirituale è giocato in quel, come dire, chiamiamolo, in quell'ambiente interiore che è definito dall'abbassamento del ciglio. Quando si dice, ah, facciamo un esempio. Sì, ancora 5 minuti. Pensate alla parabola delle 100 pecore. 99 sono al sicuro, se ne è persa una. Gesù va a cercare questa che si è persa, no? È il segno di questo abbassamento. Quando si spiega questa parabola, spessissimo si dice, c'è più gioia in cielo, no, per un peccatore pentito che per 99 giusti. E io dico, però, o la cosa è sentimentale, oppure il significato non è questo. Vi faccio subito questa domanda, ma forse ve l'ho già fatta. Se questa percentuale, uno cattivo, 99 buoni, dovessimo applicarlo all'umanità, funzionerebbe? No, di sicuro no. Allora, in gioco non è la differenza tra gli uomini, in gioco c'è il disegno di preferenza di Dio per gli uomini rispetto agli angeli. Gli angeli non hanno bisogno di essere cercati, sono al sicuro. Tra l'altro, quando il figlio ritorna con l'uomo, gli angeli sono tali perché sono contenti, più contenti della salvezza dell'uomo che per la loro grandezza. E in questo sono adoratori dell'Altissimo. Allora, in gioco è sempre questo abbassarsi di Gesù per cercare l'uomo e riportarlo alla comunione con Dio. Vi faccio un altro esempio di altra natura. Quando celebriamo l'Eucarestia, al momento della comunione, noi ci avviciniamo per prendere il corpo del Signore. Il sacerdote dice, corpo di Cristo. Il fedele risponde, amen. Cosa vuol dire? Sì, vabbè, amen vuol dire così sia, ma il contenuto, cosa vuol dire? Ve lo dico io, poi voi mi dite sì o no. Allora, sì. Credo che quello non è un pezzo di pane, ma è davvero il corpo di Gesù. Vuol dire questo?
Sì.
Ma qual è il contenuto? Ci credo a che cosa?
Questo è il corpo, il pezzo di pane. Gesù.
Sant'Agostino. Non vi cito adesso gli autori bizantini, Sant'Agostino. Il fedele che risponde amen dice sì, credo di far parte di quel corpo e mi impegno a vivere secondo la carità di quel corpo. Dire amen vuol dire non il corpo quel pezzo di pane che è il corpo di Gesù, ma che tutti facciamo il suo corpo e ci impegniamo a vivere con un corpo solo e un'anima sola. L'amen vuol dire questo. Se invece io dico, sì, credo, è tutto compunto, faccio la comunione. Poi esco, noi diciamo, sì, sì, ma il mio assenso di fede è dato su una cosa che non riguarda la celebrazione del sacramento. Il sacramento è in funzione del fatto che l'Eucaristia è fermento di unità, è potenza di comunione. E noi possiamo essere fratelli solo perché ognuno di noi è innestato in quello stesso Signore. Amen vuol dire questo. Ma noi, ne posso fare tanti di questi esempi. a volte no, non so, siamo arrivati così distanti. Guardate che nell'antichità questa era la spiegazione normale ai catecumeni. E adesso, altro che catecumeni.
No,
no. Noi che, eh?
Adesso non la fanno più questa spiegazione, non è che
no, ma davvero, cioè, sembra strano, molte cose no, le diamo per scontate, ma non corrispondono alla verità delle cose. No, basta, basta, basta. Io ho già sbattacchiato sufficiente. No, basta, basta.
Sono cose che toccano la vita, vera.
Ci mancherebbe, se dire io credo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio. E che notizia? È la dimensione che riguarda il vivere, perché il vivere pesca nell'esperienza dell'amore di Dio per noi. E lì, perdonate se insisto, no? Lì si radica la dignità di tutte le persone. In una fraternità, se voi la volete far funzionare, e il farla funzionare è l'ideale, voi sicuramente opprimerete qualche sorella. Sicuramente.
Come c'è un'abituata nella Chiesa che amen vuol dire in verità così è così sia, quindi noi abbiamo...
No, ma certo, di... ma così e così sia a che cosa? Il problema è rispetto a che cosa tu dici è verità. Non è detto semplicemente che, dato che quel pezzo di pane è stato consacrato, no, è detto a quello che significa il fatto che quel pezzo di pane sia consacrato e che è il Signore che ingloba tutti noi. Infatti, in realtà, noi mangiamo l'ostia, ma è il Signore che mangia noi. Cioè, è Lui che ingloba nel suo corpo. Non è che noi lo prendiamo. E questi movimenti, no, sono tipicamente e realmente... è l'unica realtà spirituale che noi giochiamo. Se voi date la comunione a un gattino, fa la comunione, eppure è un pezzo di pane consacrato. Capisce dove viene il, quando dite sì, è così, ma è così rispetto a cosa? Il gattino, se prende l'ostia, non fa la comunione, perché la comunione non è semplicemente mangiare materialmente quel pane consacrato, ma è vivere del, come dire, della realtà che quel pane consacrato comporta, cioè è il Signore Gesù che ci assimila a sé e ci impegna a vivere in questa dinamica di amore vicendevole radicato in Lui. E l'amore vicendevole non è che dire ci vogliamo bene in 50, noi facciamo la cittadella nel mondo, noi siamo tutti beati, tranquilli, perché l'amore vicendevole è direttamente missionario. Se non fosse missionario, non è quell'amore vicendevole che ci comanda il Signore, sarebbe solo uno star bene tra di noi. Per esempio, non avete mai fatto l'esperienza tipo una comunità, sono in quattro e vivono per un po' di anni, poi entra una nuova, gli equilibri sono gli stessi? Cambiano tutti? Quando è che la vita di quelle quattro è espressione vera dell'amore di Dio? Quando, cambiando gli equilibri, non cambia la tensione verso l'amore di Dio. Se gli equilibri per le varie persone cambiano, ma questo fa parte della storia, se vivono quattro giovani non è come quattro anziani, siamo diversi, ma la tensione del cuore però è sempre lo stesso. Allora, accettare la diversità. È inutile che se io sono un vecchiarello e l'altra è giovane e l'altra voglio di correre, no, correre sta male, un corno, io non ce la faccio più, ma lei sì. Allora, molte cose che noi fissiamo come confini non hanno valore spirituale, è semplicemente è legato alle nostre varie realtà, ma quello che conta è se l'altra corre e invece io vado piano piano, non ce la faccio. Tutti e due però dobbiamo avere il desiderio di Dio così forte che uno accetta l'altra, ma non per star bene insieme, è per poter, come dire, come mostrare, no? A tutti che si può vivere nel Signore Gesù sempre. Mm. quando siete in malattia, non posso più fare niente, non ci arrivo più, e un incomincio, il Signore mi ha... Ma perché non si può prendere la malattia come? Non è uno spazio di vita reale la malattia. Allora, perché non si può fare esperienza? Nella malattia, come si può far splendere l'amore del Signore? Provate a rispondere così.
Io penso,
ma in tutte le circostanze.
Penso che come accettiamo il bene dal Signore, dobbiamo accettare anche il male, anche le malattie.
No, ma questo di per sé no, vale come una, non so, un'esortazione. Ma io non parlo di esortazione, parlo di verità del cuore. Come a dire, c'è la malattia, ma c'è anche il Signore. Non è che non c'è il peso della malattia, non è che non c'è la fatica della malattia. Come per esempio, non è che non c'è la fatica, mamma mia come mi sta sull'anima questa. No, non è che non c'è la fatica, ma il cuore, se è aperto al dono del Signore, pesca in questo dono del Signore, non in quella fatica, in quella difficoltà, no? Allora, automaticamente, è come se dicesse, bene, questo è uno spazio di vita reale, la malattia, oppure, che so, quando mi stai sull'anima, è uno spazio di vita reale. Allora, in questo spazio di vita reale, come si fa a esprimere lo splendore dell'amore del Signore per tutti? Se voi continuamente vi fate questa domanda, ogni circostanza è apribile sul regno di Dio. Il Vangelo comincia, no? Convertitevi e credete al Vangelo. Oppure quando si dice il regno dei cieli è vicino, non vicino che a 3 metri, poi dopo arriva a 2 metri e poi a 1 metro. È, prendete un cerchio, la linea che va sulla tangente, no? Tocca un punto. Allora, ogni azione, ogni evento della vita tocca su un punto il regno dei cieli. Non c'è azione che non la tocchi. Se noi intuiamo questo, il nostro cuore si apre e può godere il regno dei cieli indipendentemente da quello che succede. Se noi non siamo radicati qui, facciamo sempre le pulci alla provvidenza di Dio. Mi hai dato questo, ma mi potevi dare questo, e perché mi hai dato quest'altro? E avanti. Ma più facciamo le pulci, meno siamo liberi dentro, vuol dire che il cuore non sta godendo. E quando il cuore non gode, ricordate che il peso non è che lo pagate solo voi, lo fate pagare a chi vive con voi. Sicuramente. Allora, l'invito è, credete al Vangelo. Come quando Gesù dice non abbiate paura, sono io, coraggio, a Pietro, vieni, ecco, è ascoltare, intuire, saper rispondere a questo invito costante di Gesù in ogni circostanza della vita, ogni pensiero che vi viene in testa, ogni reazione che avete, bello o brutto non interessa, non interessa. E ognuno si può aprire, ogni cosa può essere aperta sul regno di Dio. E questo è il motivo per cui si dice il regno di Dio non è che è qui o là, potete dire che consiste in questo o in quello, non si può, perché ogni cosa si può aprire sul regno. E se Gesù dice davvero io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, o è vero o è falso. Se è falso, potete chiudere il Vangelo e buttarlo via. Se è vero, allora non c'è nulla nella vita che non possa essere vissuta in questa compagnia. Basta.
Grazie.
Vi ho già stufato.
Grazie.
Allora facciamo così, alle 6:30 di nuovo qua.
Le risposte saranno sempre al contrario. Thank you.